Ciao a tutti ragazzi e bentrovati su Radio Bandiera Nera, la web radio colpevole. Sono Giosuè Campello da Pordenone e siamo giunti oggi alla quarta puntata della rubrica Bushido. Nelle scorse puntate vi ho parlato della via del guerriero riportandoci ad insegnamenti e precetti tratti da Hagakure, per poi ricordare esempi immortali incarnati da Yukio Mishima e Dominique Venner. Oggi torneremo indietro nel tempo, nel Giappone feudale. È il 21 ottobre 1600. Siamo nella provincia di Mino, in un villaggio ai piedi dei monti Sasao, Nango e Matsuo. L'aria vibra di tensione e la terra freme violentemente perché dove ci troviamo, nel villaggio di Sekigahara, sta per avere luogo una delle più sanguinose ed epiche battaglie che il paese del Sol Levante abbia mai conosciuto. Oggi avrà inizio l'epoca dello shogunato, destinata a durare più di 2 secoli. Si scontreranno Tokugawa Ieyasu e la coalizione Toyotomi. Sarà un massacro. Ieyasu vincerà la battaglia, dando finalmente pace e stabilità politica al Giappone. Non sarà solo Tokugawa ad incamminarsi verso la gloria. Un giovane avversario, appena sedicenne, riesce a mettersi in salvo. Diventerà un samurai leggendario. Il suo nome è Miyamoto Musashi. Musashi nacque nel villaggio di Miyamoto Sanomo intorno al 1584. Vi dico intorno perché se la data fosse corretta, Musashi avrebbe disputato il suo primo duello a 12 anni. Cosa improbabile, ma non impossibile. È molto difficile, parlando di questo guerriero, separare la leggenda dalla storia. Secondo la tradizione, avrebbe imparato a combattere da suo padre Munisai, che era a sua volta un grande guerriero, definito in Giappone come senza pari sotto il sole. Il primo celebre duello di Musashi si attesta intorno al 1596 contro un famoso samurai itinerante, Arima Kiei. Lo sconfisse. Arima morì perché lo aveva sottovalutato. Dopo Sekigahara, Musashi diventò un ronin e iniziò a condurre una vita araminga nel tentativo di esibire la sua tecnica tramite duelli ed essere assunto come maestro di spada da qualche signore feudale. Sono tempi in cui l'armatura si usa più per le parate che in guerra, e il duello è l'unica occasione per dimostrare il proprio valore. Gli scontri più famosi di Musashi sono principalmente tre. Il primo lo vede misurarsi contro tre esponenti del famosissimo clan Yoshioka, celebri maestri di spada.
Cerco il maestro Seiguro.
Chi lo cerca?
Miyamoto Musashi. Sono qui per sfidarlo a duello.
Sei troppo giovane e sconosciuto per sfidarmi. Vattene.
Mio padre era il maestro Hirata Munisai.
Munisai, hai detto?
Da lui ho appreso l'arte del combattimento. Avevo 13 anni quando ho lasciato la sua casa.
Ti aspetto domani fuori le mura, nella brughiera Rendaiji, all'ora del drago.
Seiguro era un rinomato guerriero, famoso per la sua capacità di concentrazione. Musashi lo sapeva e agì di conseguenza. Ferì Seiguro e uccise suo fratello Denshishiro, ricorrendo ad un suo tipico espediente. Si presentò al duello notevolmente in ritardo, irritando i suoi avversari e facendo perdere loro la concentrazione. Il giovane figlio di Seiguro, cercando vendetta, preparò una trappola a Musashi. Fallì. Questa volta Musashi si presentò fortemente in anticipo all'appuntamento, smascherando l'avversario e uccidendolo. Più tardi, nel 1612, Musashi si scontrò con un maestro di spada di grande levatura, Sasaki Kojiro, soprannominato Ganryu e celebre per la spada che taglia una rondine. Che cosa mai fosse non è del tutto chiaro, perché secondo alcuni studiosi Ganryu riusciva veramente a fendere le rondini in volo, per altri era semplicemente capace di cambiare la direzione del fendente, in modo rapidissimo, come fanno le rondini in volo. Anche questa volta Musashi arrivò in ritardo, e di nuovo grazie all'astuzia, ovvero l'arma lunghissima ricavata da un remo, e la posizione tale da lasciare l'avversario con il sole negli occhi, uccise Ganryu.
Musashi!
Il terzo duello degno di nota, tuttavia, non si concluse con la morte dell'avversario, Muso Gonosuke, un virtuoso dell'arte del bastone, il Bo. Il nemico, umiliato ma risparmiato, fece tesoro della lezione e reinventò l'arma in cui era maestro.
Maestro, erano in 10 e li avete battuti tutti, e con un ciocco di legno.
Le vostre sorti non devono dipendere da un'unica arma. Avere troppa dimestichezza con una sola è nocivo come non saperla usare.
E quali tecniche dobbiamo conoscere?
Come vi muovete per vivere, così dovete combattere. Le altre scuole insegnano stili appariscenti, ma i fronzoli sono diventati tutto. È meglio vincere con semplicità che perdere con stile.
Ci deve essere un segreto contro tanti avversari.
Che siano 1 o 100, conoscete i vostri nemici e ne conoscerete i punti deboli. Ma non lasciate che siano loro a vedere il vostro spirito.
Musashi affrontò più di 60 duelli, senza mai perdere. A 50 anni si ritirò per dedicarsi allo studio, alla letteratura ed altre discipline, risultando un maestro in molte di esse, come ad esempio nella pittura o nella calligrafia. Morì in età avanzata. In punto di morte scrisse un brevissimo manoscritto in 21 precetti, dove raccoglie la propria eredità spirituale, il Dokkodo, ovvero la via da seguire da soli. Musashi in vita lanciò l'uso di impiegare contemporaneamente le due spade del samurai, la lunga katana e il corto wakizashi o kodachi. Uno dei suoi segreti consisteva nel lanciare il suo wakizashi con la mano sinistra, mentre gli avversari si aspettavano questa mossa quando l'arma era impugnata con la destra. Il nostro abile guerriero avrebbe voluto diventare maestro di spada presso lo shogun, cosa che non gli riuscì mai. Tuttavia, godette dell'ospitalità di importanti daimyo e affrontò il suo ultimo duello a 56 anni, vincendolo. Di certo Musashi è una figura bizzarra. Per esempio non si fece mai un vero bagno in vita sua, optando per le spugnature, ma è considerato da molti il più grande guerriero della storia del Giappone. Anche la sua statura artistica è innegabile. Non solo lasciò scritti raffinati, ma diede ottima prova di sé anche nella pittura inchiostro, nella scultura, nell'arte della calligrafia e nella cerimonia del tè. C'è chi lo paragona a Leonardo da Vinci per la versatilità artistica. Fortunatamente, i suoi allievi conservarono le sue opere, laddove spesso alla propria morte i maestri imponevano di distruggerle. Secondo il principio ispiratore del Gorin no Sho, ovvero il libro dei 5 anelli, il guerriero deve affrontare qualsiasi situazione della vita con la stessa impostazione mentale con cui scende in battaglia. Non a caso, quest'opera viene frequentemente accostata all'Arte della guerra di Sun Tzu, il testo classico di strategia militare cinese che non poteva di certo mancare fra le letture di un membro colto della casta samurai. Il lettore scoprirà che spesso il Gorin no Sho è noto anche con il titolo del libro dei 5 elementi, poiché i 5 capitoli che lo formano recano il nome di 5 elementi costitutivi del mondo: terra, acqua, fuoco, vento e vuoto. Ognuno dei 5 elementi incarna una forma di strategia, perciò chi li padroneggia alla perfezione è un samurai invincibile. Infatti, i 5 capitoli, come i 5 elementi del mondo, sono interdipendenti. Ricorre perciò alla raccomandazione di agire sempre in accordo con le circostanze. Musashi una volta si presentava al duello in gran ritardo, un'altra in forte anticipo. Poiché i 5 elementi, come le note musicali, i colori fondamentali e via dicendo, sono in sé numericamente limitati, certo, ma possono combinarsi in infinite variazioni. Per Musashi il fine delle arti marziali è la vittoria in combattimento, cosa che a noi oggi può sembrare scontata, ma che ai suoi tempi non lo era. Alcuni le impiegavano esclusivamente in esibizioni spettacolari, altre le consideravano un mezzo per conseguire una morte onorevole. È interessante anche il fatto che egli affermasse che la propria arte marziale era frutto dell'esperienza e non di qualche rivelazione soprannaturale, come andavano invece proclamando dalle loro i maestri delle scuole antagoniste. E poi c'è il ricorso alla guerra psicologica. Affronta il nemico quando il suo morale è basso, confondilo, usa la sua mente contro di lui. La tua mente deve al contrario essere retta, in altre parole, deve risiedere nel vuoto, affinché il corpo possa performare qualunque azione. E inoltre, apprendere un gran numero di posizioni raffinate, di ardui e spettacolari movimenti finisce soltanto per bloccare la mente del guerriero e per impedirgli di adattarsi a tutte le infinite e variabili eventualità del combattimento. Quello che abbiamo ascoltato adesso è qualche cenno biografico che ho voluto condividere e che ritengo molto importante di Musashi. E adesso faremo una piccolissima pausa per poi riprendere proprio con alcuni aforismi, alcune citazioni tratte appunto dal Gorin no Sho e altre opere di Musashi, per analizzare meglio anche quanto fosse stato anomalo come figura di samurai all'interno della cultura giapponese. A tra poco!
Il codice del samurai va cercato nella morte. Si mediti quotidianamente sulla sua ineluttabilità.
La lama di una katana sapientemente affilata lascia fenditure nel terreno come nel deserto di Atacama. Arte magna invulnerabile alla fame di avvoltoi. Si cela l'embrione del drago nel corpo di Carpe Koi. L'addestramento non termina mai, lo leggi nel sangue di chi giace sterminato per mano di un samurai. Bushi, il sentiero è la morte ed è ineluttabile. Tu abbraccia le converti in proiettili le tue lacrime. Restati immaginandoti martoriato da un morbo. Figurati 100 frecce che ti trapassano il corpo. Tu sei nato morto, fattene una ragione. La forma pure è prigione, trascendila, esci dal corpo. Discorsi sul coraggio soltanto in tempo di guerra. È l'azione che attecchisce sul ventre di madre terra. Ringrazia il tuo avversario per ogni colpo che sferra. Dal momento che un fendente è il varco per la gloria eterna. Lascia che il wakizashi penetri dentro l'addome. Che si abbassi la pressione fino all'arresto cardiaco. Per poi giungere laddove il vuoto è il tempio delle ombre. Dove non c'è differenza fra divino e demoniaco. Il significante dell'illimitato è il limite. Un brutto paradosso per dare un senso alla fine. Dunque un capostipite degno di questo nome corona le proprie imprese con le proprie emoglobine. Fedele ad un sentiero, quello del guerriero, con tre cose in mente: impero, arte e cimitero. Imperturbabile, sangue mescolato al verbo di Agakure. Strage di paura, il codice del condottiero. Fedele ad un sentiero, quello del guerriero, con tre cose in mente: impero, arte e cimitero. Imperturbabile, sangue mescolato al verbo di Agakure. Strage di paura, il codice del condottiero.
Prospettiva a vedere il mondo alla stregua di un sogno. Quando abbiamo un incubo, ci svegliamo e diciamo a noi stessi che abbiamo solo sognato. Si dice che il mondo in cui viviamo non è affatto diverso. E ogni giorno immancabilmente dobbiamo considerarci morti.
È poesia, poesia. La poesia della guerra.
Mi doppio nella testa mentre annego sto. Lontano dal tempo rammento il silenzio di un cuore in elettroshock. Fuori dalle luci di un mondo che è sotto banco. Traffica lucciole come nelle strade di Bangkok. Ora senti l'eco nel cielo dei disperati. Dentro al mio vangelo scritti del mar morto e simboli pagani. Quando cala il cielo avverti sintomi aggravati. Già il 38° parallelo, corpi dei nordcoreani. Incido lame di spade negli arachiri che ti tolgono i respiri e ti uccidono fra i deliri. Se tu spari a vista sono un monaco buddista che si brucia vivo in piazza senza emettere sospiri. Tu asciugati la bava, poi ingrossati come un boa che ti verso lava in gola come il Krakatoa. Scorie nei fossi della cava, storie tossiche, infezioni e tossiche estinguono le tigri di Java. Io questa fede non segue le scie della cometa, uccide la vita concreta come per la sceta. Visioni di origami, nebra sul pianeta. Io poeta della guerra sulla terra del profeta. La mia fede non segue le scie della moneta. E per chi spara rime inferte dalla alla Z, copre distanze come la via della seta. Io poeta della guerra sulla terra del profeta. Cambio la scena come Kemal Atatürk. Mi vedi fra i palazzi come le moschee di Istanbul. Vieni verso oriente, circumnaviga da sud. Tu non sei letale, l'anima immortale come per l'Indura. La terra trema come il mare giapponese. I miei concetti sono insetti nell'isola cantonese. Leggo pagine di Agakure, dopo espando l'impero dal suolo mongolo e lascio aperture nella muraglia cinese. Sono il codice di Hammurabi, lo scontro fra musulmani e crociati. L'incontro con gli Anunnaki, l'archetipo del serpente tra popoli mai incrociata. La bomba su Hiroshima che mi ha già annientato. Ho un esercito di statue che mi dorme accanto. Sono la vendetta dei Ronin che ti stanno cercando. Ogni rima è un calcio che ora ti sta frantumando. Lanzka, tecnica dell'airone bianco di Nanto. Questa fede non segue le scie della cometa. Uccide la vita concreta come per la sceta. Visioni d'origami, nebra sul pianeta. Io poeta della guerra sulla terra del profeta. La mia fede non segue le scie della moneta. E per chi spara rime infette dalla A alla Z, copre distanze come la via della seta. Io poeta della guerra sulla terra del profeta. E Truman Simbio fa poesia della guerra. Oscar Wilde fa poesia della guerra. Istoman fa poesia della guerra. Davide Ice ha i tamburi di guerra. E Jean Gillion fa poesia della guerra. Zineke Yei Best fa poesia della guerra. Cianuro fa poesia della guerra. Dusty Douglas fa poesia della guerra. Bless. Epsilon Delta Sigma Mixtape. L'ultimo atto. Sì. Fuoco divino di Akura Mazda. Epsilon Delta Sigma. L'itinerario che io mi son preposto comincia nel Valhalla per poi sfociare a Shamballa e sarà ostico. Epsilon Delta Sigma sarà l'acrostico che volteggerà elegantemente nei venti d'ostro, sì. Morì gerato in ogni desiderio, sogno biblioteche, ma vivo al fronte come Marco Aurelio. Sangue blu come il bel Danubio, l'orizzonte degli eventi non sarà nient'altro che un preludio. Simposiar da questa notte il vino sarà schietto, brinderemo, brilleremo e blinderemo il chiavistello, sì. Le concubine più suadenti ci ameranno all'impossibile, sorvoleremo il regno del tangibile. Il mio nirvana è tutt'altro che calma piatta, quattro pilastri della saggezza nella burrasca. Presto fede soltanto a un dio leggero che danza finché mi spengo nel fuoco divino di Akura Mazda. Il mio nirvana è tutt'altro che calma piatta, quattro pilastri della saggezza nella burrasca. Presto fede soltanto a un dio leggero che danza finché mi spengo nel fuoco divino di Akura Mazda. Il mio nirvana è tutt'altro che calma piatta, quattro pilastri della saggezza nella burrasca. Presto fede soltanto a un dio leggero che danza finché mi spengo nel fuoco divino di Akura Mazda.
Rieccoci ragazzi, spero vi sia piaciuto questo intermezzo. Se volete riascoltare queste canzoni, cercate pure Musashi e Lanzkan su YouTube e potrete riascoltarli tranquillamente. Spero vi siano piaciuti questi pezzi. E detto questo, volevo farvi partecipi ora di questa mia riflessione su questa intrigante figura che è Musashi. All'interno del mondo samurai, Musashi è sicuramente un'anomalia, perché uno non ha un signore. E sappiamo bene che per un samurai poter servire qualcuno è un dovere, ancora prima di un privilegio. E punto numero 2, cura la forma in maniera veramente eclettica e pragmatica. Entriamo ora nel dettaglio. Musashi nell'aspetto aveva l'abitudine di tenere i capelli lunghi e di non radersi, e l'etichetta del duello non la rispettava, come abbiamo visto. Infatti in molte occasioni si presenta con molto ritardo e inoltre spesso affronta gli avversari con armi non convenzionali, non li affronta sempre con la classica katana. Nel duello contro il clan Yoshoka, infatti, contro Seguro usa un bastone. E contro Denshi Shiro addirittura si presenta a mani nude e lo trafigge con la spada di legno dell'avversario. Contro Sasaki Kojiro invece usa addirittura un remo. Da questi fatti e dal suo stile di vita capiamo quindi che il suo modo di ragionare e di intendere il Bushido è diverso da quello di tutti gli altri samurai del suo tempo. Per lui il guerriero deve essere addestrato a vincere, né più né meno. Se perdesse perderebbe l'onore. In questo semplicissimo modo di pensare si racchiude l'intero modo di vivere di Musashi. Leggendo le opere scritte che sono giunte fino a noi, notiamo infatti grosse differenze con i testi di altri samurai, ad esempio con quelli di Takuan Soho e Yagyo Munenori, che vedremo nelle prossime puntate. Tuttavia, a differenza di questi, il libro del Gorin no Sho è incentrato molto sulla tecnica della spada, è un libro molto pratico rispetto ad altri che sono più incentrati sulla filosofia zen o buddista. Sicuramente il continuo allenamento e l'autodisciplina forgiarono Musashi come combattente, ma non furono solo queste doti, secondo me, a far sì che primeggiasse. Almeno, queste doti lo aiutarono, certo, ma non furono fondamentali come queste che vi spiego ora. In vita Musashi fu soprattutto un ottimo osservatore, dotato di grandissimo acume e sensibilità. Talenti che, uniti ad una grande consapevolezza di sé e ai tratti del samurai, di volontà incrollabile e di innato coraggio, lo resero invincibile. È proprio tramite questa abilità di osservazione che Musashi trova insegnamenti lungo il suo cammino. Infatti, durante il suo interminabile addestramento, il mondo in cui vive è il suo più importante maestro, Proprio per questo egli scopre che la via della spada è il mezzo per conseguire la verità, perché essa può essere applicata e viene applicata anche inconsciamente in molte altre professioni, come quella del carpentiere o del monaco, che di fatto, nella via della spada del guerriero, sono le vie esatte da percorrere in vita per comprendere i misteri della vita stessa. Vi cito un passo di Musashi per capire meglio. È difficile conseguire la vera via basandosi solo sull'arte della spada. Bisogna arrivare a comprendere i dettagli dalle cose grandi e arrivare alle cose profonde da quelle superficiali. Questa è un'osservazione molto importante. Nei 3 anni successivi alla battaglia di Sekigahara, Musashi si ritirò nelle foreste e nelle montagne per addestrarsi, andando raramente in città. E proprio nelle occasioni in cui ci va, prestandosi a lavori occasionali, ad esempio come manovale per il carpentiere o pulendo pavimenti per i monaci, che intuisce tramite il lavoro i segreti, passatemi il termine, della via del guerriero. Proprio perché bisogna arrivare a comprendere, come detto prima, i dettagli delle cose grandi e arrivare alle cose profonde da quelle superficiali. In sintesi, il filo comune che lega tutta l'esistenza di Musashi con i suoi insegnamenti è quello della semplicità. E proprio una semplicità disarmante è quello che fa vincere il samurai nei propri duelli e soprattutto lo eleva a samurai leggendario. Musashi infine fonda una scuola che chiama Nitenichi Ryu per via delle 2 spade che i samurai usavano in battaglia. Tutti gli insegnamenti che lascia, i precetti che regolano questa scuola, questa arte, li vedremo tra poco. A dopo.
La voce non maregge, tanto non è la Bibbia. Cuore che pulsa forte, ma ste costole so sgabbia. Pompa rabbia nelle vene, giungla urbana, c'è cantiere che progetta temporali per tutte queste sere nere. Se devi ranuida, se esplosivi a fioggia, Acme, Warner Bros, Mario Bros, salta, schiva, vamonos. Corri più forte della vita come Usain Bolt. Non è abbastanza forte, rock è forte, never stop. Fatto se consuma come ste cazzo de Vans. Metro dopo metro non te vedo, le chance. La porto nei tamburi come fosse l'hooligans. La voce che riecheggia la basta. Dai Young, gira la testa, guarda dietro, cammina il sogno, seguo bulldozer senza pilota, impazzito contro un vetro. Prendo a calci una lattina, schippo quello che non vedo. Dritto al cuore, sacerdoti che sto disperato, credo. Non serve il mega flow, per quello che dirò. Resti lì seduto, fra divano e Super Bowl. Affronta il Ragnarok, combatti e battilo. Con ogni mano che sta vita, sempre rischio e sempre fonte. Never shine through the glow, traducirò. Sto marmo bianco e credo che difenderò. Dritto al cuore, che è the world, serve essere uno forza. Rocca forte, mia. Fratelli sono tutto ciò che ho. Me ne frego l'universo parallelo. Sotto questo cielo scuro non mi sento sicuro. Chiudo gli occhi e giuro che difenderò questo avamposto. Scordando tutto il resto, scordando tutto il resto. Esiste il freddo in questa notte scura. Spalleggiando queste mura, scordo che vuol dir paura. E mantengo la natura in questa selva scura. Il dolore è come il vento dentro da una serratura. Nervi accorte di violino che ci faccio con la calma. E l'alba su sta strada con in mano solo rabbia. Anche se a volte sta battaglia mi squarcia testa, cuore, ossa e dubbi come una mannaia. La polarizzazione d'una civiltà che avanza, tutto travolge, la tradizione scansa. Non guarda negli occhi, non ha clemenza, ma c'è una roccaforte sulle macerie danza. Non serve il mega flow, per quello che dirò. Se resti lì seduto fra divano e Super Bowl. Affronta il Ragnarok, combatti e battilo. Con ogni mano che sta vita, sempre rischio e sempre volte. Never shine through the glow, traducirò. Sto marmo bianco e credo che difenderò. Dritto al cuore che è the world, serve essere uno forza. Roccaforte, miei fratelli sono tutto ciò che ho. Tazza sulle macerie, addrizza bocche storte. Dritto al cuore per la strada, gioca a calze con la sorte. Nel mezzo di un assedio, circondati dalle schiere. Fantocci senza volto, ignavi di mestiere. Fortezza inespugnabile è la sola mia certezza. Roccaforte di un pensiero, sarà la tua salvezza. Costruita nella mente di chi spiero la difende. Convinto nel suo intento, per non piegarsi a niente. Se ricorrono, pare che fanno fitness. Dritto al cuore, darkness, non ho mai visto Loch Ness. Teleschermo che controlla, grande fratello osserva. Negli occhi di un fratello c'è rabbia, non riserva. Non ho tempo per i vizi, salto palizzate e metti. Pregiudizi fastidiosi come acqua fredda sui denti. Senza risentimenti, mi sento te che metti. Roccaforte in mezzo ai venti, fratelli e gli tenti. Non serve il mega flow, per quello che dirò. Se resti lì seduto fra divano e Super Bowl. Affronta il Ragnarok, combatti e battilo. Con ogni mano che sta vita, sempre rischio e sempre fold. Never shine through the glow, traducirò. Sto marmo bianco e credo che difenderò. Dritto al cuore against the wall, serve essere uno forza. Rocca forte, i miei fratelli sono tutto ciò che ho. It's Max on the beat. Secondi nella time bomb, niente air force. E non abbiamo neanche un minimo di bon ton. Sparano tutti come in Halo, Master Chief. Io leggo Pietro e Gio Bastianic, Master Chef. Marcio come gli zombie, The Walking Dead. Siamo morti ma camminiamo come in undead.
Per stare nel silenzio non ci sto. Nel tempo con ogni morto si risveglia con l'hip hop. E la fame che ci spinge a vedilo. Come sta merda non c'è niente, ascolta noi di alcol. Per stare nel silenzio non ci sto. Nel tempo con ogni morto si risveglia con l'hip hop. E la fame che ci spinge a mettilo. Come sta merda non c'è niente, ascolta noi di hardcore.
La scuola fondata da Musashi si chiama Niten Ichiryu, che significa una scuola a due cieli. Due ceri per via dell'abitudine dei samurai di affidarsi a due lame, la katana e il wakizashi d'appoggio. Per tutti coloro che studiano e vogliono apprendere la sua strategia, Musashi indica pochi principi che vi elenco adesso. Non coltivare pensieri cattivi, praticare con costanza la via, interessarsi a tutte le arti, conoscere tutte le professioni, sapere discernere i vantaggi e gli svantaggi in ogni cosa, sviluppare l'intuito e la comprensione, intuire quello che non si vede, essere attento anche alle inezie e non compiere azioni inutili. È necessario per Musashi perseguire questi principi con una visione ampia, perché quanto si è formati mentalmente lo bisogna essere anche fisicamente, per essere sempre pronti al combattimento e soprattutto per primeggiare nei duelli e nei combattimenti. Vorrei inoltre farvi notare una cosa. Musashi, pur nel suo non essere conforme all'etichetta e alla forma tipica del Bushido dei samurai del suo tempo, riconosce alcuni principi come fondamentali che abbiamo sentito nelle puntate scorse anche attraverso la Gakure. Tra questi la massima concentrazione sul momento presente e la cura di osservare ogni dettaglio. Capiamo quindi che la sua è un'abile ecletticità, è un'abile ecletticità da guerriero. Gli insegnamenti di Musashi, come vi ho già anticipato, si discostano da quelli dei suoi contemporanei. Infatti se per altri testi di formazione si usa a studiarli per lo più in tempo di pace, i contenuti del Gorin no Sho si prediligono per gli insegnamenti pratici sulla tecnica di spada. Tuttavia, io sono convinto che proprio per la loro natura guerriera debbano essere letti e studiati, specie in tempo di pace. soprattutto nel nostro caso, perché le massime citate dall'opera ritengo siano dei validissimi insegnamenti per la nostra crescita personale, per la crescita personale di ognuno, in maniera tale da non lasciarci sopraffare dal decadimento, dalla pigrizia e dal torpore spirituale a cui siamo periodicamente esposti, che è lo stesso torpore spirituale che hanno visto confrontarsi Venere e Mishima. Oltre al Gorin no Sho, reputo molto importante un'altra opera di Musashi, il Dokkodo, ovvero la via da seguire da soli. In 21 brevissimi punti viene condensato quello che è il più gran pregio di Musashi, secondo me, che è la semplicità. In poche parole di questo testo si evince facilmente questa dote, oltre ad una grande umiltà, ed evocano molto facilmente lo stile di vita attuato da Musashi negli anni, ovvero una vita di stampo quasi monacale, libera dal lusso, dagli eccessi e dai piaceri carnali. Forte anche della propria autodisciplina, reputo che la figura di Musashi abbia avuto un così grande successo proprio per questo, perché si è fatto portatore di uno stile di vita semplice che si antepone allo sfarzo e dalla debolezza mentale e morale che rappresentavano in larga parte i suoi contemporanei. Debolezza che viene proprio con la fine del conflitto. Dopo la battaglia di Sekigahara, il Giappone conoscerà un lunghissimo periodo di pace che durerà secoli, e questo porta proprio a un decadimento morale del guerriero. Non c'è più la preparazione ligia al proprio dovere di guerriero, e c'è quindi proprio una totale avversità verso quello che è il combattimento da una parte, mentre si predilige dall'altro il piacere personale, il prestigio anche personale, e ci si dimentica di quale sia veramente il proprio dovere. Questa è una situazione analoga che abbiamo vissuto anche qui in Europa, l'abbiamo vista nelle scorse puntate. Quindi reputo che una figura d'esempio come quella di Musashi, che come per Venere Mishima è stata quella del guerriero che antepone sì il proprio volere in mezzo a tutto, ma lo fa in una maniera dove è in contrasto con la visione conforme della società, reputo sia una figura da cui imparare molto. Detto questo, spero che la puntata vi sia piaciuta. Vorrei ringraziare Radio Bandiera Nera per l'enorme spazio che ha dedicato a me, al blocco studentesco, e ringrazio tutti quelli che mi sono stati vicini durante la preparazione di questi episodi. Vi aspetto per le prossime puntate, fatemi sapere pure cosa ne pensate e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!